Amiche e amici fluidificanti, benvenuti a una nuova puntata di Effetti Collaterali, il programma di visione TV che fra una donna del PD e un orso sceglierebbe l'orso, purché un orso russo, mi raccomando. Orsolino, orsacchiotto, cazzo matto, è Andrea Tosatto. Ben trovato, Andrea.
Eccomi qua, tosto svegliato. Appena sveglio.
Appena sveglio. Allora, Andrea, hai visto che le giovani donne italiane fra un orso e un uomo preferirebbero incrociare un orso? L'interrogativo apparentemente demenziale lo è diventato esplicitamente grazie alle risposte. Ascoltiamo insieme e poi commentiamo. Regina.
Se ti trovassi da sola in un bosco, preferiresti incontrare uno sconosciuto o un orso? Questa domanda è diventata virale sui social e, per quanto assurda, le risposte vi sorprenderanno. Se ti trovassi da sola in un bosco, preferiresti incontrare un uomo sconosciuto o un orso?
Un orso. Credo che l'angoscia di trovarti con un uomo sconosciuto nel bosco sia comunque meglio trovarsi con un orso, insomma.
Forse un orso. Alla fine l'orso lo gestisci, forse in qualche modo. Vai piano, te ne vai. Lo sconosciuto sappiamo purtroppo quello che può succedere.
È una domanda un po' difficile, perché si dà per scontato in realtà che l'uomo sia necessariamente cattivo perché può far paura una situazione del genere, però in realtà non è detto, cioè potrebbe essere 50-50, quindi non so che rispondere.
Non si va nei boschi.
50-50.
Brava, questa mi sembra.
Non si va nei boschi da sole.
Penso un uomo.
È possibile che ci sia un uomo che non ti voglia fare del male?
Sì. Naturalmente un orso. Un uomo sconosciuto, ma sai quanti uomini conosciuti cosa hanno fatto? Cioè,
un orso. È perché l'uomo potrebbe essere più pericoloso di un orso.
In base all'orso non è che mi attacca senza un motivo. Però appunto magari no. Un uomo sconosciuto, magari è un maniaco pazzo, forse un orso.
Ma deve essere proprio pazzo,
è
veramente
malvagia e sicuramente preferirei essere sbranata da un animale che...
Lei preferirebbe essere sbranata da un animale piuttosto che incrociarti nel
bosco. La maggioranza delle ragazze ha risposto orso. E questa cosa in realtà avviene anche sui social. Le motivazioni sono numerose. C'è chi dice, se un orso mi attacca la gente mi crederà, se un orso mi attacca nessuno verrà a chiedermi come ero vestita. E tutto questo è...
No!
È molto interessante come una domanda che appunto può sembrare un po' assurda e anche abbastanza che non c'entri nulla, in realtà svela molto di più della nostra società di quello che pensiamo. Ma adesso tocca
sì,
a voi.
Se questo è vero, svela molto.
Sole, preferireste incontrare uno sconosciuto o un orso? Fatemelo sapere nei commenti.
Allora, Viviana ha commentato e ha detto che se l'uomo è un giornalista di visione TV, preferirebbe l'orso. Quindi, diciamo, si aggrega.
E tu, Augusto, preferiresti incontrare un opossum o una bella figa nel bosco?
Ma guarda, dipende, perché se l'opossum non sta lì a guardare come sono vestito, quindi... Forse lo possum.
Sì,
ma vediamo, Tosatto, che cosa accade nella realtà quando una donna incontra un orso, peraltro in questo caso cucciolo. Viviana.
A bear came and the dad transformed.
No, mommy!
Lì hanno bisogno di uomo, hanno bisogno.
Ecco, fra il ritrovarsi sole con un uomo oppure con un orso, questa donna ha scelto l'orso e un uomo che la difenda. Ecco, quindi direi
ma speriamo che poi questi sondaggi siano veramente qualcosa di creato ad arte e vengano così
no,
e
usati a scopo di nome.
No, io penso che ci sono là fuori ancora tante donnine che preferiscono un bel ometto sconosciuto nel bosco piuttosto che l'orso, dai.
Voglio guarda, crederlo. Sono proprio andato ieri nel bosco con i miei quadrupedi e non ho incrociato alcuna donzella, ma nel caso succedesse ti riferirò le reazioni. Peraltro io quando cammino nel bosco sono anche di solito munito della mia canotta fluida, quindi insomma con il Piacenza Cashmere che esce, quindi potrei creare un po' di inquietudine effettivamente. Passiamo ora a un Toti Bear, cioè il governatore della Liguria, che è stato arrestato per corruzione. Ora si trova in lockdown ai domiciliari. Grande amico di Matteo Bassetti, tuo corregionale, Giovanni Toti parlava così durante l'evo pandemico. Viviana.
Ma voi siete pronti anche per la vaccinazione dei bambini? Tra i 5 e gli 11 anni, come sai, dopo l'EMA anche l'AIFA ha detto che va bene, che è sicuro il vaccino e si partirà fra una decina di giorni.
Totti è un po' una via di mezzo tra l'uomo e l'orso.
Il 13 di dicembre siamo preparatissimi.
Esatto, un Totti verde.
Anche particolarmente preparato perché ho appena finito una riunione con tutta la mia sanità proprio prima di sedermi a questa scrivania per preparare gli hub vaccinali che accoglieranno i più piccoli dei cittadini con la campagna di comunicazione. I nostri creativi si sono inventati anche un personaggio che accompagnerà i nostri hub.
Un creativo fumetto.
Le chiedono. Lei stesso ha subito creativi. minacce a ministri, minacce a professori esperti appunto della materia, penso a Bassetti, uno su tutti. Non è che per caso stiamo sottovalutando qualcosa?
Pausa scenica, grondante pathos.
Ha detto che il vaccino contro la stupidità e la violenza, ahimè, non credo che sia alle porte anche per la scienza, quindi...
E anche quello contro la corruzione.
Una rassegnazione cristiana.
Esatto, manca quello per
futuro,
la
sicuramente la cosa che serve più rapidamente è uno scudo penale per chi oggi vaccina, perché il caso siciliano di un infermiere e di un medico indagati per aver somministrato
rendi
un vaccino AstraZeneca,
di
cui evidentemente non avevano alcuna responsabilità e qualche incidente statistico nei grandi numeri evidentemente c'è e ci sarà, è la cosa credo più urgente in assoluto.
Peccato non ci sia lo scudo penale per le tangenti ancora.
Esattamente, esattamente. Comunque adesso lui si fa questo bel lockdown e Bassetti, che oltre che virologo adesso si è improvvisato anche criminologo, ha detto che non c'è pericolo di fuga, garantisce Bassetti, e ha detto dimostrerà sicuramente la sua innocenza. Quindi,
certo, ma noi siamo assolutamente garantisti. Ma poi quando c'è la salute è sempre un giorno di festa, come cantava Raul Casadei. Ma vediamo Totti appunto con il suo amico Bassetti, Viviana. Eccoli qua, Totti con Bassetti. L'odio e il virus sono gli unici nemici. Grazie a tutti coloro che, come Matteo, in questi mesi di pandemia hanno lottato senza sosta e a testa alta. Ecco, vediamo il libro di Matteo Bassetti, che mi pare sia Il mondo è dei microbi. Ecco, e a giudicare dalle posizioni raggiunte da questi due microbi, il titolo di Bassetti pare proprio una confessione. L'hai letto, Andrea?
Non l'ho letto, purtroppo non l'ho letto. Ce l'ho sul comodino, aspetto sempre il momento giusto per dedicarmi a questa amena lettura, sì. Ma non riesco a trovare...
Non arriva libro. Mai, non... Il tuo libro è Descede, sì. Sì, esatto. Ma pensa un po', Tosato, che il mio ex medico di famiglia, un po' un seguace di Bassetti, voleva che mi sottoponessi ad AstraZeneca. Insisteva, tra l'altro. Per sua fortuna, quel figlio di una capua oggi è morto, perché in caso contrario mi avrebbe sentito. E a proposito di capua, ascoltiamo la virologa Ilaria come si esprimeva su AstraZeneca. Viviana.
Mi chiamano per AstraZeneca, meglio aspettare il prossimo.
Risposta sbagliata, perché i vaccini funzionano tutti quanti nel proteggere dalla morte, dalla malattia grave nel 100% dei casi.
E vai.
AstraZeneca non 110.
Sì, ma guarda, ma tu non sai, è uscita ieri una notizia meravigliosa, Augusto, meravigliosa. Dice, gli scienziati hanno inventato un vaccino contro il coronavirus che protegge anche per i virus che non sono stati ancora scoperti.
Un vaccino a ruspice che legge l'interiore degli animali.
Dice che una nuova tecnologia si chiama vaccinazione proattiva, una cosa così. Cioè che praticamente lui va, è efficace anche per ciò che non è ancora stato scoperto.
Straordinario, siamo veramente al teatro Kabuki, Tosato, cosa vogliamo fare? Ma il fervore vaccinale, questo fervore vaccinale era... ovviamente benevolo, caritatevole, lo facevano per noi, caro Tosato, oppure no? Vediamo insieme, regia.
Siamo tutti con le mascherine e tutti vaccinati. È chiaro, lo ammettono gli stessi virologi, che chi si vaccina può essere vettore di trasmissione. Allora io non capisco in che cosa io possa aiutare vaccinandomi
nel non fare la fine di Margelli.
Ah, allora mi interessa
tutto
la mia,
qua.
Allora state dicendo,
cioè, se lei prende il COVID, io le auguro prenderlo mai il COVID, naturalmente, ma se lei lo prendesse da non vaccinare,
un raffreddore molto pericoloso,
enormemente superiori a quelli che prende un vaccinato. Perfetto. Che non andrà mai in ospedale.
Perfetto.
Mai
tutto quello che
mai
in ospedale,
mai
per una perfetto settimana. Sta lì tranquilla,
come scrive, fa colombare,
telefono, eccetera.
Perfetto.
Ha soltanto perfetto. Allora, non sente voi benissimo delle,
dottor Vespa, perfetto. Allora, voi vi state preoccupando della mia salute, no? E di tutti quelli che non si sono vaccinati.
Certo.
Ecco, non state più
guarda, guarda dietro, Bassetti, le espressioni.
Mettiamo in pericolo la salute. Guarda,
anche perché se lei... Perché... Anche
no, ma abbiamo appena detto di no.
Come no? No, mi scusi, se lei si ammala...
No, io appena ho portato...
Lei sa benissimo che il tampone è una cosa che... ci rende tranquilli, ma non tanto, no? Perché lei fa il tampone la mattina e può essere positivo la sera. E il giorno dopo
non ci ha capito un cazzo.
Di fare il tampone due
giorni dopo. Veramente capito.
In quella fase, in quella fascia, le mette in pericolo le persone che stanno intorno a lei. Sì, così.
Mi perdoni, e chi ha fatto...
Sembra un sordo cieco con la testa nel culo di un asino.
Che ormai ha perso di efficacia, tanti no, che stanno facendo richiamo.
Ma non diciamo, però...
Ma non è vero, non mette in pericolo.
Non è vero, ma non è vero.
Perché stanno facendo richiamo.
Professore, non è vero.
Non è così.
Abbia pazienza. Ma se mai scherza, perché è un capodanno. Lo scadere il sesto mese...
Povero Cristo.
E quant'è il valore? Dato che prima erano 9 mesi, adesso sono diventati 12.
Guarda, Bassetti, che guarda, lui dice no, quanta ignoranza che vedo attorno a me.
Lui compatito, si faceva compatire. Ma su questo video e sul caso Toti abbiamo un intervento di Supervax puntuto come una terza dose e scatenato come adenovirus di scimpanzé. Regia.
Abbiate pietà di me, per favore, non voglio più guardare. Il negazionista con la barba è davvero imbarazzante. Privo di ogni logica, pericolosissimo untore. Si erge da sé, oggetto di scherno a cospetto della scienza, rappresentata da uno smagliante Bruno Vespa, sempre straripante di valide argomentazioni. Dal braccio destro e sinistro seduti al suo fianco, che alzano il livello del dibattito attraverso l'esibizione di occhi languidi che girano per lo studio e leggeri movimenti dissensati del capo. Straordinario!
Straordinario!
A Bassetti, che infligge il game over coprendosi il volto con le mani. Straordinario, Bassetti, professore! Bassetti sempre in prima linea, esempio di coerenza, che ha sempre esortato i conduttori a togliere la parola ai negazionisti, ma soprattutto un grande amico di Toti, straordinario, grande Toti, eroe, subito! Sono emozionato, ricordo come fosse domani, quando il presidente della regione Liguria, durante il glorioso periodo pandemico, chiederà con voce: i Novax fossero ammalettati e condotti a forza negli vaccinali! E gli invocava il codice militare sanitario. Guarda, straordinario!
Non si bagni, Superbad.
Bacialetto in spiaggia per mantenere le distanze e per il bene della scienza esibiva Green Pass falsi. Ma qui mio, cosa mi fate dire? Egli esibiva un facsimile, in attesa di ricevere quello ufficiale ancora in fase di stampa. Lo faceva però dare il buon esempio. E poi della vaccinazione, quando si vede costretto a inscenare una finta inoculazione, un gesto altruista, per lasciare le poche dosi a disposizione ai fragili, in attesa del suo turno, con efficace dose salvifica. Bisogna dare a Cesare quel di Cesare e a Toti quel che è di Toti, quibbio. Pertanto, io non permetto che si infanghi il suo nome. Come se nulla fosse, degli ingrati, ora lo hanno arrestato per corruzione. Pare, ha concesso favori in cambio di soldi, cene e Rolex. Ma quibbio! I soldi servivano per finanziare la ricerca contro il nemico invisibile. Le cene responsabilmente consumate entro l'orario di coprifuoco con mascherina FFP2 da indossare quando ci si alzava per andare al bagno. Queste cene servivano per parlare di strategie efficaci atte a combattere il negazionismo e l'astensione vaccinale. Alex, ma che domande! Per non fare tardi il giorno del richiamo con il sicuro ed efficace booster di AstraZeneca. Odio, Toti!
Ma guarda, inoppugnabili.
Io guardo, Augusto, io mi sento di fare un appello agli italiani. Agli italiani, perché nel 1984 gli italiani insorsero, le mamme scesero in piazza inferocite perché tre pretori avevano proibito a Berlusconi di trasmettere, quindi i bambini non potevano più vedere i puffi e le mamme erano insorte, proprio pressioni terrificanti, fino a questi qua hanno dovuto firmare e concedere no, che si riprendesse la trasmissione dei puffi. Craxi, che era un ladro tra i ladri, non era più ladro degli altri ladri, rubava in un sistema di ladri. Lo abbiamo mandato da Mamet a colpi di monete in testa, ti ricordi? La piazza è inferocita. Questi qua vi hanno spinto a inocularvi un farmaco sperimentale che regala trombi, volevano vaccinare anche i vostri figli. Bassetti diceva AstraZeneca per tutti, anche i bambini. Totti, abbiamo visto, che diceva nessun limite d'età. Ci sono i nostri creativi che hanno preparato il fumetto per far venire un bel trombo ai vostri bambini e nessuno si muove, sono tutti ancora lì in televisione a svolgere la loro professione. Se Totti adesso non lo incartavano come delle uova fresche e lo mettevano in lockdown per altri motivi, sarebbe ancora lì a sparare le sue cazzate in giro per l'Italia. Quindi dove sono gli italiani? Perché non reagite, signori? Perché di fronte a una cosa così ve ne state paralizzati a guardare gli eventi?
Sì, la cosa buffa o tragicomica, direi, è che quelli più incazzati siamo noi, che siamo diciamo, come fiocchi di neve. Quelli invece che hanno messo del veleno in corpo ai propri bambini, alle proprie madri anziane, ai propri fratelli, così. Atarassia unica via, veramente incomprensibile.
Perché secondo me li hanno paralizzati, li hanno paralizzati con la paura della morte. Se guardi, prima
ma adesso la paura della morte, adesso la paura della morte arriva a boomerang.
Bravo, perché prima era la paura della morte rispetto al virus, no? C'è il virus invisibile, non ti vaccini, ti ammali, muori, paura. Adesso si sono inoculati e quindi hanno paura dei potenziali effetti collaterali che potrebbero arrivare essendosi vaccinati, no? E quindi c'è sempre questa paura che paralizza, ma io dico, tanto vi do una notizia, cioè la fine è quella, il traguardo è quello lì, cioè la morte prima o dopo chiamerà tutti, e quindi anche in maniera imprevedibile.
Almeno toglietevi la soddisfazione di piantare due pedate nel culo a chi vi ha ridotto così.
Bravo. Tra l'altro la morte ogni tanto chiama anche in maniera assolutamente stronza. Io non so se lo sai, la morte più stronza di cui sono venuto a conoscenza è avvenuta in Sud America. Lo sai che in Sud America c'è un'aquila che ghermisce le tartarughe e le porta in alto, e poi quando vede un sasso lascia andare queste tartarughe che si schiantano contro il sasso, si rompe il guscio e loro arrivano giù e le mangiano, no? Un caso ispirato ha avuto la malattia di la ha identificato come sasso e
Ma la tartaruga si è rotta?
Non lo so se si è rotta, però lui, se tu mi dici a fare una gita in montagna, penso che ti puoi mai immaginare che ti cade una cazzo di tartaruga dal cielo, belì.
Beh, io, guarda, io credo che sì, effettivamente sia una morte bizzarra, ma se il tuo sacrificio è stato utile per nutrire qualche aquilotto nel nido, ecco, forse
ci sta.
Un sacrificio, ecco, diciamo, per un bene superiore è anche giusto in questi casi sacrificarsi. Ma io credo che questo processo di negazione di massa, per cui le persone non sono in grado di affrontare lo iato che li separa dalla realtà sia dovuto precipuamente alla benevolenza di questi sacerdoti della scemenza. Perché, diciamo la verità, Andrea, lo hanno fatto con benevolenza. Ascoltiamo la Ronzulli.
Per me, Licia Ronzulli, chi non si vaccina è un egoista, un opportunista, allora, che può continuare a stare... Allora, no, okay, voglio finire il discorso. È un irresponsabile, un opportunista, un parassita, arrivo a dirti, che può permettersi di parlare di stare in piazza grazie a noi che ci siamo vaccinati.
Allora,
ok? E non voglio neanche rischiare questo... per colpa loro che introdurranno varianti, perché quella è la...
Che acrimonia!
Hai capito? Sei un egoista... Un parassita.
Parassita. Parassita. Ed è merito suo se io posso circolare per il mondo.
Capito? Esatto. Noi la paghiamo la Ronzulli con soldi nostri.
Tra l'altro,
però
sì,
siamo noi parassiti, capito? Vergognati.
Ma che volete, caro Tosato e cari visionari, io credo che, come diceva appunto Andrea, la paura abbia paralizzato. Erano terrorizzati dalla febbre e c'è da capirli. Dopotutto a Napoli vedevano bambini di 1,5 kg intubati. Regia.
Mi preoccupa più. Mi dica questa cosa.
Faccia un giro a Napoli e si troverà...
Che bello, Sileri.
...pediatrici pieni con bambini di 1,5 kg... intubati. Lei non sa quello che dice.
Allora,
lei non sa quello che dice.
Caro,
lei
non
sa nemmeno quanti sono i morti.
Veniamo su di me medici. E
lei
ammassiamo.
Non sa quello che...
Io quando vedo Sileri mi viene da smettere di mangiare maiale, perché
Sì, l'associazione risulta immediata.
Io
userei la testa di Sileri per ramazzare l'urina nei canili. Comunque, vedi come spargeva terrore per poi portare alla vaccinazione infantile? Cioè, lui seminava il terrore del Covid con i bambini di 1,5 kg intubati per poi portare le madri a vaccinare i bambini. Se non è una merda questa,
ma
ditemi
io,
che
guarda,
cos'è.
Io veramente non dobbiamo... hai ragione, Augusto, cioè, veramente, non dobbiamo avere nessun tipo di freno inibitore, perché è incredibile che queste persone abbiano potuto dire e fare quello che hanno detto e fatto, rimanendo adesso così, totalmente...
Nella totale impunità.
Nella totale impunità, è vergognoso, è incredibile.
Ma
cioè,
guarda, allora...
Sì,
lo psicologo sei tu. Ma io credo che la dissonanza cognitiva soprattutto dei genitori che hanno vaccinato i propri figli li porti a un senso di colpa che da affrontare è insopportabile, per cui accusare Sileri equivale in maniera tangenziale ad accusare anche se stessi di aver creduto a dei suini come Sileri, per cui diventa talmente insopportabile come situazione, come quadro psicologico, da portare alla rimozione.
Sì, io credo in tanti, anche appunto, come dici tu, anche la reazione che all'epoca ebbero nei confronti di chi cercava di in qualche modo metterli in guardia, no? Perché la reazione fu estremamente aggressiva e scomposta, e quindi adesso un po' di vergogna anche proprio nei confronti di se stessi, no? Perché tu ti guardi allo specchio e dici non soltanto mi sono lasciato fottere da questi stronzi, ma ho anche aggredito e vilipeso coloro che cercavano di proteggermi, e quindi sei in una posizione abbastanza imbarazzante nei confronti di...
Però il silenzio è ancora più imbarazzante.
Esatto, noi abbiamo già pensato, è il momento di... è il momento di unirci e di alzare la testa contro chi ha fatto male a tutti, perché poi alla fine ha fatto male a voi in primis, ma ha fatto male anche a noi, non lasciandoci entrare nei locali, non facendoci salire sugli autobus, togliendoci il lavoro. Quindi abbiamo subito tutti, adesso è il momento della riscossa.
Se ai tempi della pandemia c'erano bambini di 1,5 kg intubati, almeno così ci diceva Sileri, leggiamo che cosa succede a Napoli e dintorni in questi giorni. Viviana. Allora, ma allora improvviso al suo primo giorno di lavoro, Daniela si accascia davanti a colleghi e clienti e muore a 53 anni. Andiamo avanti, Viviana. Napoli, infermiera 64enne morta all'ospedale Cardarelli, malore durante il turno. Avanti. La tragedia di Maria, morta a 15 anni in classe, ricordo commosso di un professore, sognava di fare l'attrice. Ancora. Sarno, Michela muore a 10 anni dopo un malore, era pronta per la prima comunione.
Sì.
Marco muore a 20 anni, comunità sconvolta, un malore improvviso gli stronca la vita, un dolore atroce per la famiglia. E ancora, Napoli, rider colto da malore improvviso, addetto alle pulizie, fortunatamente gli salva la vita. Ecco, immagina Andrea, questo è avvenuto solo nelle ultime settimane nella zona di Napoli. Ora immagina se il Covid avesse provocato malori improvvisi e la gente fosse morta con tale allucinante frequenza e ad ogni età. Immagina cosa avrebbe urlato in televisione quel laido di Sileri.
Sì, sì, no, ma ormai credo che sia innegabile, perché poi, vedi, per un po' hanno provato a negare dicendo che ci sono sempre stati e che non si possono fare statistiche su base aneddotica. Poi hanno detto che sì, è vero, c'è un aumento, però è dovuto al cambiamento climatico, spalare la neve, aprire le persiane, scopare troppo vehementemente, insomma, chi più ne ha più ne metta. E adesso poi vedi che alla fine AstraZeneca ha dovuto ammettere che in rarissimi casi regala trombi, no? Ma non era Burioni che diceva che forse c'era un effetto collaterale, forse in Nuova Zelanda,
l'aborigeno
ecco, adesso sembra che sia già diverso. Eppure vedi, come dicevamo, nessun tipo di reazione. Dobbiamo svegliarci, dobbiamo uscire dall'anestesia, cioè ragazzi, sveglia, perché quel che è fatto, non è vero, io credo fortunatamente, che inocularsi il vaccino equivalga a morte certa, fortunatamente, apparentemente, insomma sicuramente potrei dire che non è così, quindi non è che siete stati condannati a morte, avete speranza, quindi non soltanto il ministro, in generale, quindi potete permettervi di incazzarvi, dall'alto vi hanno perdonato, noi vi abbiamo perdonato, uniamoci e ribelliamoci a questa gente qua che è ancora lì, gli stessi che vi hanno fatto questo, sono quelli che adesso vi stanno dicendo che bisogna prendere l'auto elettrica, che c'è il cambiamento climatico, che dobbiamo andare in guerra, che dobbiamo mandare i nostri ragazzi in guerra a fianco di Zelensky, sono sempre loro, andiamo a toglierceli dai coglioni.
Quanto mi fomenti, Tosato, cazzo, alla guerra come alla guerra, cazzo. Andiamo, guarda, io sono fomentatissimo, andiamo, sei un capopopolo straordinario. Ascoltami, al di là di questi slanci rivoluzionari che spero si insedino nei cuori dei nostri ascoltatori, verrebbe quasi voglia di distrarsi con una partitina di tennis, non fosse che sono quasi tutti acciaccati di questi tempi, giocatori e pubblico. Viviana. Uno spettatore ha un malore. Agli internazionali di Roma, Nadal richiama l'attenzione dei soccorsi. Peraltro anche molti giocatori sono un po' alle prese con problemi fisici non meglio identificati, compresi il nostro Sinner, sì.
Sì, si ritirano più ciclisti in piena attività che anziani dopo,
Certo. Più sono giovani, più diciamo l'incidenza di questi ritiri improvvisi è elevata. Vabbè, non potendo parlare di sport, direi di parlare di musica, Tosato. In questi giorni è infatti in scena l'Eurovision, che noi non guardiamo più da quando i musicisti russi sono stati banditi. Peraltro, come avrai sentito, non si può esporre la bandiera della Palestina, perché la Palestina non è uno stato riconosciuto dall'Unione Europea, e poi è meglio non trattare temi politicamente sensibili. Eppure si può esporre la bandiera arcobaleno, come quella dell'Unione Europea. Aporie apparentemente incomprensibili. Ma per celebrare quando i grandi artisti russi non venivano esecrabilmente discriminati, ascoltiamo uno straordinario performer, tipico esemplare di putiniano conquistatore, il leone dell'amore, Alexander Sasha Lemtov, regia.
Russian performer Alexander Lemtov, the favorite still, with his song Lion of Love.
Che brividi.
Thousands tried to tame me, but I roam free. Until I saw you and you saw me. It's a jungle out there, so hold on tight. You're about to see how I spend my night. I'll be the king you wanted. You'll be the queen I need, and on and on and on and on. Let's get together. I'm a lion lover and I hunt for love.
La frusta. E poi
sembra un denaro.
Sì, frocio.
E la steppa, sì.
E la taiga, direi. Anche se lui è nella savana. Che artista, sai. Ma ascoltiamo come risponde con ruvido sciovinismo etero alla domanda, direi, complottista di Sigrid, regia.
Ma tu sono bellissimo.
My God. No, thank you, thank you. Oh my God. Oh, tonight we conquer stage, tomorrow the world.
La profezia, tra l'altro, della Russia ad oggi di.
Sure. Okay. Are you gay?
No, 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 no. I'm Russian.
No.
You're not gay, you're in Russia.
Statistically speaking, I think that's impossible.
I assure you, 100%.
Gender fluid.
Fact of truth, not Russian.
Non-binary?
No, ma è un po' Frocetto, sembravi, Sasha.
Well, so a lot has happened since I came here, and
should we talk about this later time? This is your moment. You go. Sing your heart out. Okay. Okay.
Che educatore sentimentale che. Nota come volevano già allora far passare i russi come omosessuali repressi, eh? Cioè il messaggio subliminale era quello.
Sì, neanche tanto subliminale.
Cioè, neanche tanto sembrava subliminale.
Sembrava Zelensky.
Ma a proposito, sì, esatto, sembrava Zelensky, sì, sì, esattamente. Ma a proposito di leoni dell'amore, vorrei parlare con te, Andrea, di Donald Trump e del processo che lo vede imputato. Sono arrivate le attesissime dichiarazioni di Stormy Daniels, che ha ammesso: abbiamo scopato, ecco. Voi anime illibate come l'ano di Stormy vi chiederete, ma chi sarà mai questa ragazza? Una minorenne, forse? Un'orsolina claustrale sedotta mentre era in preghiera? No, forse peggio. Una giovane agente di polizia, idealista, ignara delle cose del mondo. Vediamo la sua prima indagine, tratta da un caso di schiamazzi notturni. Viviana.
You're investigating a noise complaint from your neighbors. Like there's too much stuff going on here.
And you are so committed to character, I love that.
But if you promise to keep it down, we can let it go with a warning.
Yes, a warning.
Well, I tell you what.
Mi sembra di subodorare una atmosfera pornografica.
Ma no, Andrea, lei era una poliziotta e qua indagava per una questione di schiamazzi.
Love slow gin fizzes. Why don't you guys come have a couple?
Forse, forse hai qualche ragione.
Yeah. You know, we should probably stay and investigate a little bit.
Ma no, no, guardala, lei è molto professionale.
Consider it and
important undercover police work, rookie.
Well, vedi che già cacciava via, no, il maschio usurpatore.
Poi inviami il link perché gradirei visionare versioni integrali.
E purtroppo la censura qua ci colpirà sul più bello.
Sono più bello.
Vedi lei com'è ritrosetta però, eh. La mia fidanzata ride in sottofondo, ma Moreno, non è il caso.
Gun is digging in my head.
Mi si sta imbarazzando l'immaginazione.
Come ha potuto Trump?
Yes, Rocky. Ma io approfittare di questa innocenza. Abbiamo interrotto su più bello, chiediamo scusa. Ebbene, come avrete arguito, la ragazza in questione è una nota pornostar di quelle che si fanno urinare in bocca da decine di cazzi. Eppure l'episodio ha creato grande scandalo e Donald viene descritto dalla stampa Dem come un predatore sessuale di virtù. Leggiamo allora le timorate dichiarazioni della ragazza, che ha parlato in tribunale per oltre 2 ore e che faremo commentare da Tosatto. Regia.
Sentiamo.
Dopo la cena i due si erano ritrovati in una camera dell'hotel. Si mise in piedi tra me e la porta, non in modo minaccioso, ha ricordato la donna. Quando lei uscì dal bagno, lui era semplicemente sul letto, così. Ha spiegato quindi l'attrice, mimando la posizione con una gamba alzata. La donna ha affermato di non essere stata minacciata, ma ha sottolineato che Trump era sicuramente diversi centimetri più alto e molto più grande. Ma pensa,
questa è una colpa,
c'era sicuramente uno squilibrio di forza, era più grande e bloccava la strada, ma non sono stata minacciata verbalmente o fisicamente. L'incontro era stato molto breve, no? Nota che vogliono far passare Trump per uno che dura
anche
poco.
Anche eiaculatore precoce, esatto.
Esatto, eiaculatore precoce, molestatore ed eiaculatore precoce. E una volta finito, lei se n'è andata il più velocemente possibile. Ho detto a pochissime persone che avevamo effettivamente fatto sesso, perché mi vergognavo di non averlo fermato. Chiaro, la pudica Stormi. Ha proseguito precisando che Trump comunque non espresse preoccupazioni per Melania, né le chiese di tenere la cosa riservata, quindi non ci teneva nemmeno, diciamo, che la cosa fosse tenuta
riservata. No? È anche bellissimo perché inizia l'incipit, no? Si sono ritrovati in una camera d'hotel, ma non è che ti ritrovi casualmente in una camera d'hotel,
no.
Cioè diciamo questa, si è portata Trump in camera, una porno star, questo non la minaccia, non fa niente, è semplicemente alto, e se, cioè tu ti porti uno alto, tu porno star in camera, lo trombi, però poi... attenzione.
No, io ci vedo il maschilismo tossico qua, sì, sì. Qua c'è del maschilismo tossico.
C'è del patriarcato.
Sì, ma allargando l'orizzonte, capisci Andrea che da una parte c'è Genocide Joe il genocida, complice del massacro di donne e bambini in quel di Gaza e piromane di un futuro conflitto nucleare, mentre dall'altra c'è uno che tromba una pornostar con la vestaglia di Hugh Hefner. Eppure sotto processo chi c'è? Il secondo.
Esatto. Pensa un po' che bello.
Tu pensa il grottesco che ha raggiunto il mondo statunitense, o meglio, l'Occidente democratico. Ma rimaniamo in tema forze dell'ordine statunitensi, perché con il terribile caso di Matteo Falcinelli la realtà ha superato l'immaginazione. Se per Ilaria Salis, neocandidata nelle file di AVS, eravamo pronti a rieducare Orban, io mi auguro che dopo il fermo e i video di Falcinelli in quel di Welcome to Miami usciremo quantomeno dalla NATO, Andrea. Cioè, io capisco come lo sventurato Matteo non sia colpevolmente, va da sé, né donna, né nero e neppure antifascista, ma gli agenti di polizia della più grande democrazia del mondo lo hanno incaprettato a crudo con metodi che neppure in Ungheria o nella Russia putiniana. Ecco, facciamoci confortare, per così dire, dalle immagini. Ecco, vediamo la traumatizzata Ilaria Salis in tribunale, nel tribunale orbaniano, ungherese, fascista, e poi nella democrazia, nella luminosa democrazia occidentale, il povero Matteo Falcinelli incaprettato a crudo dalla polizia di Miami. Che opinione ti sei fatto, Andrea?
Ma io mi sono fatto l'opinione che, insomma, è chiaro che si strumentalizzi un caso qualunque quando in qualche modo conviene strumentalizzarlo. No? Adesso ci sono le elezioni, quindi da una parte serviva una mascotte a chiappa voti e l'hanno trovata in Vannozzi, e dall'altra parte la Salis, perché è quella che va a ribellarsi contro le dittature nazifasciste, eccetera, eccetera. Quindi poi alla fine è come quando si erano accesi improvvisamente i riflettori su Cospito, te lo ricordi l'anarchico che digiunava contro 41 bis? Poi improvvisamente, quando non serviva più, sai che fine ha fatto Cospito? Se è vivo, se è morto, se ha ricominciato a mangiare, come sta? Niente, basta, perché a loro serve una cosa così quando torna utile, vedi, l'omicidio Cecchettin, per poter parlare di patriarcato, si sono mossi tutti, governo, Presidente della Repubblica. Guarda un po', prima di Giulia Cecchettin, una ragazza incinta era stata squartata, una pornostar l'avevano fatta tocchettini e l'avevano messa in una valigia. Guarda un po' se si era mosso il Presidente della Repubblica, il governo, eccetera. Neanche per i femminicidi o omicidi, che dir si voglia, anzi io direi che sarebbe meglio chiamarli omicidi, che sono avvenuti dopo. Cioè, guarda un po' se si è mosso Presidente della Repubblica, governo, opposizione, media. Quindi, cioè, loro strumentalizzano una cosa, accendono i riflettori su questa cosa qua, e lì c'era da bastonare Orban. Invece magari, ecco, questa cosa qua che è successa in America passerà più sotto traccia, perché comunque non conviene in questo momento. Ci fosse stato Trump, probabilmente l'avrebbero gonfiata a dismisura.
Naturalmente, lucida analisi, Tosato. Comunque il caso Salis ha suscitato lancinante indignazione. Leggiamo per esempio Scalfarotto, Viviana. Si era indignato per le manette ad Ilaria Salis messi dal regime di Orban. Poi Scalfarotto ha scoperto che è così anche in Italia e vuole cambiare la legge. Ben svegliato, Ivan.
Sì, ma guarda, è incredibile. Ma poi il fatto che andiamo a dare lezione a casa d'altri, no? Su come bisognerebbe comportarsi, quando fa, episodi di brutalità ne abbiamo visto anche proprio in casa nostra, senza bisogno di andare in America. Ma basterebbe che qualunque svedese, ad esempio, dove là hanno televisione a colori, in galera li trattano, portano a fare caviale un giorno sì, un giorno no, ecco. Basterebbe che qualunque svedese guardasse la condizione dei detenuti in Italia e allora sarebbe legittimato a farci la lezione come noi cerchiamo di farla agli ungheresi. Cioè, non è che la trattavano così la Salis. Là le regole sono quelle e applicano quelle regole lì. Cioè, io non ci vedo niente di strano, non capisco tutta questa...
Tosato, il tuo buon senso oggigiorno è davvero rivoluzionario. Ma nel frattempo a Milano lo sventurato poliziotto Christian Di Martino è stato accoltellato ripetutamente alla schiena da un immigrato irregolare mentre cercava di difenderlo da una folla inferocita per le sue intemperanze. Un ragazzo esuberante, questo Asam, che lanciava pietre contro i viaggiatori di Lambrate, mandando peraltro una donna all'ospedale, e di cui ricostruiamo nel dettaglio le peripezie. Viviana. Ecco, la storia d'amore di Asam con le forze dell'ordine italiane ha origini lontane. Nel 2004 era stato 4 mesi in carcere per furto, poi nel 2012 era stato indagato perché trovato con un coltello d'acciaio dai carabinieri di Napoli, Poggio Reale. E ancora nel 2014 venne fermato in quanto autore di una rapina aggravata. Dal 9 giugno 2020 al 4 luglio 2023 è stato nel carcere di Ariano Irpino per rapina e lesioni personali. Una volta scarcerato riceve un provvedimento di espulsione dal questore di Avellino che ovviamente non rispetta. Così riprende la solita vita, tanto che il 30 gennaio 2024 la Polfera di Napoli lo indaga perché viene trovato con un coltello, fino all'episodio di Bologna e quello brutale di Lambrate. Ecco, sfortunato l'agente Di Martino costretto a venire a patti con un immigrato squilibrato verso il quale sono comandati i guanti bianchi, per quanto l'espressione guanti bianchi trasudi razzismo. Fosse stato uno studente pro-Palestina a dare in escandescenza, il poliziotto certamente non sarebbe stato lasciato solo e avrebbe potuto menare senza remore. Che dici, Andrea?
Sì, dico che hai ragione e mi viene in mente un episodio di ieri alla fine di un mio spettacolo, dello spettacolo che faccio con Silver Nervuti e l'avvocato Fusillo che saluto. Ecco, si avvicina questa donna e mi dice tu, sono rimasta profondamente delusa per come ti rapporti agli omosessuali, alle donne e ai migranti. Ti consiglio di guardare il film di Paola Cortellesi. Ecco, io...
La maledizione è calata su di te.
Esatto, quindi ora sul comodino a fianco al libro di Bassetti metterò anche il DVD del film di Paola Cortellesi che anche in caso di stipsi penso che lo userò, lo visionerò anche in caso di stipsi.
Va rieducato, cari visionari, il nostro Tosato. Ma chiudiamo quindi proprio con il cinema, già protagonista della scorsa puntata. A tal riguardo mi cospargo il capo di mRNA Messaggero perché ho chiamato Jena Plinsky. Ma che volete, quando guardavo il film avevo 6 anni e sapevo l'inglese come Di Maio oggi. Quindi chiamatelo pure Plinsky. Come saprai, Andrea, ai David di Donatello, Paola Cortellesi ha vinto come miglior attrice, premio che meriterebbe più che altro quando recita fuori dal set. Se a Matteo Garrone è andato il miglior film e la miglior regia con Io Capitano, C'è ancora domani della Cortellesi ha vinto anche per la miglior sceneggiatura originale, quella che tutti abbiamo. Sceneggiatura.
Guarda, io ho visto l'inizio, il film inizia con lei che si sveglia nel letto con il marito, si gira e gli dice buongiorno caro, e lui le dà una sberla, pom! Così. ma quando, ma dove? Ma neanche nei peggiori psicopi, ma neanche nei peggiori bar di Caracas, una cosa così.
Sì. Sì, sì, neanche l'immigrato squilibrato farebbe così.
Neanche lui.
Vabbè, è la miglior sceneggiatura originale.
La miglior sceneggiatura originale, ma originale proprio.
Tra l'altro scritta da Furio Andreotti e Giulia Calenda, sorella del noto Carlo. Una vittoria che ha commosso il fratello. Vediamo insieme, Viviana. La mia sorellina straordinaria e piena di talento ha vinto il David di Donatello per la sceneggiatura di C'è ancora domani. E io sono commosso. Grande Giulia con un bel cuoricino. Parole appunto dal libro Cuore di De Amicis, quelle di Carlo Calenda. Quindi vediamo il piccolo Carlo nella parte di Enrico Bottini. Viviana.
Trovato e troviamo troppo, insomma, è così bello che lo devo mostrare anche per sorridere un po' tutti insieme. E cioè quella sua parte da protagonista di Cuore del 1984, dove lei interpretava il bambino Enrico. E insomma lo vorrei mostrare a tutti, compreso Bottura.
E ne vergognerò.
Vieni, dai! Vengo subito!
Garofi ha organizzato una lotteria. Io ho preso 2 biglietti. Perché non ne pigli uno anche tu?
Rato è pettinato come in seconda elementare.
Quanto cos'è?
Un centesimo.
Un centesimo è troppo caro.
Se vuoi ti regalo un biglietto dei miei, tanto io ne ho 2.
Io nocqui, tu nuocesti e gli nocque. Noi nuocesti.
Che bel marinaretto.
Nuocesti e si nocquero.
Bene, bravo.
meraviglioso. Sempre meraviglioso, sempre la stessa espressione. Te lo ricordi Pozzetto in Sono fotogenico quando gli dicevano ora si è arrabbiato?
Naturalmente.
Troppo carico? Era un po' troppo carico.
Che aneddotica straordinaria, Tosato. Però se volessi metterti in difficoltà, non lo faccio mai, ma se volessi metterti in difficoltà ti chiederei il nome del film per cui Pozzetto, diciamo, faceva il casting.
Non lo so.
Vallo a cercare e invito anche i nostri visionari a fare lo stesso. Allora, mi auguro che questo Amar Chord di Calenda non vi abbia nuociuto. C'era tra l'altro Johnny Dorelli nei panni del maestro Perboni. Ma per restaurare la nostra immaginazione dopo una puntata licenziosa e a tratti direi dissoluta, fra lampi assoluti di deculturizzazione e di barbarie, ci congediamo con il genio di Peter Weir, che verrà premiato con il Leone alla Carriera nel corso della prossima Mostra del Cinema di Venezia. Regista di soli 13 film, che andrebbero visti tutti, ma dei quali ricordiamo per popolarità L'attimo fuggente, The Truman Show e Master and Commander, il suo Picnic a Dangin Rock non solo dipinse la metafisica di un languore, forse quello della civiltà, ma segnò soprattutto il mio primo amore, Miranda, di cui ancora aspetto il ritorno. Allora Andrea, dove sarai questo fine settimana?
Io il 18 di maggio sarò a Firenze al Teatro dell'Affratellamento, quindi aspetto tutti lì e mi raccomando affratelliamoci tutti a Firenze con Torna Libero, sì, in tre mosse.
Certo, in vista di una futura rivoluzione nel nome di Paola Cortellesi, di cui dovrai vedere senz'altro.
Bisogneremo obbligatoriamente mezz'ora di Paola Cortellesi in ginocchio sui ceci, perché giustamente dobbiamo espiare.
Rieduchiamo Tosatto, mi raccomando, amici.
Il maschio tossico per eccellenza, razzista, fascista.
Sì, maschilista. Parassita.
Un po' parassita.
La Ronzulli ti ha dato anche del parassita. Va bene Andrea, ci vediamo sabato prossimo e auguro a tutti i nostri amici visionari di non trovarsi mai in un bosco con un giornalista di Visione TV. Presto Andrea.
Ciao Augusto, ciao.
Tranne per quella gente laggiù, potremmo essere le sole creature sulla Terra.
Mademoiselle.
Oui, Marion?
Con il suo permesso vorrei andare a prendere qualche misura della roccia con Miranda e Irma.
Sì, la prego, mademoiselle. Torniamo per l'ora del tè.
Eh bien, a lei?
Posso venire anch'io?
Basta che non fai storie.
Va bene, lo prometto.
Non stia in pena, mademoiselle.
Staremo via solo un pochino.